Marte. È tornata un po' di luce nel Napoli. A questo punto, secondo voi, il club azzurro a cosa deve puntare in campionato? Ne parliamo insieme in Marte Sport Live con tanti ospiti. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto regia Gigi Soriani, l'amico e collega Gianluca Gifuni che mi ha preceduto insieme sino alle 14 per capire questa vittoria contro la Juventus importantissima. Cosa può portare al Napoli in termini di obiettivi, di convinzione e di fiducia nell'immediato futuro? Si chiama Napoli-Torino di venerdì prossimo, ovviamente anche Barcellona-Napoli e poi le altre partite di questo campionato. 339-666-9990. Diciamo che il Napoli è stato premiato, è bello sentire i tifosi anche nel post partita ieri essere molto onesti da queste parti a dire sì, un pizzico di fortuna, episodi eccetera, quando tantissime volte il Napoli anche all'andata con la Juventus ha perso in modo immeritato, ricordiamo tutti, no, l'errore di Kvaratskhelia, noi abbiamo detto Kvaratskhelia ha dirottato il gol, invece qui siamo stati fortunati perché Vlahovic ha sbagliato il gol, quindi colpa anche di Vlahovic se non si segna, e quindi il Napoli all'andata non meritava di perdere, quindi è bello sentire questa onestà che non sentiamo da altre parti in tifoserie. Questo è giusto un commento a margine. Invece, premiato il coraggio e le idee di Calzona e del Napoli, lo chiedo a chi ha commentato la partita per DAZN, Andrea Stramaccioni. Ciao Andrea, grazie per essere con noi, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno. Buongiorno. Sì, assolutamente sì, premiato il coraggio, ma credo anche premiato, secondo me, guarda, consentimi il termine, un atteggiamento di riportare, di rinormalizzare il Napoli a fare quello che è il suo DNA. Cioè a fare quello che lo ha portato ad essere meritatamente campione d'Italia, e con uno spirito che non vedevamo da tanto tempo. Almeno la mia sensazione è stato ieri di rivedere un Napoli, sicuramente che è stato un pizzico fortunato negli episodi, ma lo era stato tantissime volte sfortunato, ma con uno spirito e un'atmosfera che almeno personalmente noi da fuori non percepivamo da tempo, e parlo di una panchina in piedi che ha seguito la partita fino agli ultimi minuti, l'atteggiamento in campo dei giocatori e anche dei subentrati.
È vero, con quel manifesto, no, del rigore purtroppo ha sbagliato da Osimhen, e con tre azzurri al di là poi dello schema, no, di partire da fuori area per arrivare di slancio e non partire da fermo, no, come hanno fatto i calciatori juventini, come si fa normalmente, Anghissà, Di Lorenzo e Raspadori, erano tre e con quella fame che abbiamo visto quasi mai quest'anno, moltissime volte se non sempre l'anno scorso. Quindi premiate le idee, il coraggio, la luce. Io ti chiedo, Andrea, in conferenza stampa Calzona ha detto anche vedo segnali positivi, una squadra coesa, perché viene ad allenarsi con impegno e sorridendo. Ecco, credo che riportare il gioco ad una vocazione, come dicevi tu, simile, cioè aderendo alla vocazione offensiva, al DNA, come dicevi tu, del Napoli, abbia ridato certezze alla squadra che adesso va ad allenarsi anche con quello spirito diverso. Prima c'erano tutti tristi, dimessi, e il pareggio, concludo per una domanda un po' articolata, dopo il pareggio in Napoli di quest'anno, tantissime difficoltà, avrebbe avuto anche timore di perdere, invece ha provato a vincere.
Assolutamente, io guarda, ricordo sempre, perché alle volte magari lo si dimentica, cioè, oh, ma sono dei ragazzi, Dario. Sono ragazzi anche che vivono su momenti, è ovvio che sono dei professionisti, ci mancherebbe altro, però l'elemento psicologico nel calcio conta tantissimo. Ti faccio un parallelismo per parlare anche di un'altra squadra di Serie A che sta vivendo un momento del genere, che è la Roma. La Roma è passata da un momento, e in questo caso ritrovare quell'alchimia di spogliatoio, quel credere tutti insieme in una direzione, ovviamente io ho detto il Calzona ha normalizzato il Napoli, perché ha avuto secondo me l'intelligenza di, consentimi il termine, non inventarsi nulla, ma riportare i ragazzi a fare quello che è il loro vestito su misura, quello che è la loro capacità. Abbiamo rivisto, no, questa, anche piccole cose, questa partenza tutti insieme ad andare a attaccare, questa capacità anche di pressare alto, questa, e l'abbiamo visto in queste gare, ma lo spirito, e lo hai visto quando poi gli episodi possono essere anche sfavorevoli, perché ieri bisogna essere onesti, lo abbiamo detto anche noi, la Juve ha avuto 3-4 occasioni nitide, soprattutto nel secondo tempo, e il Napoli è riuscito, tra virgolette, a far passare questi episodi e a poi a vincere la partita alla fine con una prestazione anche da un punto di vista di squadra, di cuore, di unione. Guarda, io ho sottolineato, non so se hai avuto modo di vederla, ma è molto
per chi
non abbia avuto possibilità, l'entrata, la sostituzione in pieno recupero di Lindstrom.
Sì.
Ecco, io ho visto Calzona andare accanto a Lindstrom, e già non tutti gli allenatori lo fanno, no? Perché lo lasci fare al team manager.
Certo.
Entrare, e il ragazzo che al terzo minuto di recupero, e consentimi il termine, al terzo allenatore che non lo fa giocare, perché questo ragazzo è arrivato, con Garcia non ha giocato, con Mazzari non ha giocato e non sta giocando neanche con Calzona, ma vedere il ragazzo che ha abbracciato il mister dicendogli con un atteggiamento positivo: non ti preoccupare mister, anche se gioco 45 secondi
ho capito.
Il massimo per
esatto
te. E questo è un elemento bellissimo.
Sì, sono segnali, sono d'accordo con te, che sono confortanti al risultato. È vero che ormai è a 11 ora, giornata dalla fine, conta moltissimo il risultato, i punti, eccetera, però sono i segnali che non c'erano prima e che ci sono oggi. Ci sono un po' di domande per te da parte dei nostri amici ascoltatori. Per esempio, questo amico scrive: Gino, per Stramaccioni, Atalanta, Bologna e Roma, chi delle tre ha qualcosa in più per la Champions?
Allora, io credo che la Roma abbia il vento in poppa da un punto di vista psicologico e il parco giocatori superiore da un punto di vista di quelle che sono le individualità, perché comunque ha dei giocatori di livello internazionale, ha una rosa costruita per far fronte sia alle coppe che al campionato, quindi la Roma secondo me in questo momento, se una volta si diceva il bioritmo, no? La Roma adesso ha la freccettina verso l'alto. Il Bologna ha una grande euforia, ma bisogna vedere, perché adesso ha delle partite decisive a partire da sabato contro l'Inter, poi avrà una serie di scontri diretti. L'Atalanta a mio avviso è quella che ieri probabilmente è stata forse penalizzata un po' troppo, perché io, Dario, dico sempre che il calcio si divide in chi guarda le partite e chi guarda gli highlights. Ecco,
è vero, hai ragione.
Chi ha visto la partita sa che l'Atalanta probabilmente non avrebbe meritato di perdere per quello che è successo, ma il Bologna è stato bravissimo a ribaltare il risultato.
Sai, quando si dice il momento magico, il Bologna va tutto bene in questo momento, meritandolo però, per carità.
Assolutamente, meritandolo, con un capolavoro del suo allenatore, perché se parlavamo del parco giocatori della Roma e dell'Atalanta, sicuramente il Bologna è quello, tra virgolette, meno attrezzato, con tanti giocatori che stanno andando al di sopra delle aspettative. Quindi io dico, fra queste tre squadre forse un pizzichino ha qualcosa in più la Roma.
E il Napoli, che ovviamente è meno 3 dall'Atalanta, che è sesta al momento, diciamo che è la posizione buona per l'Europa League, settimo sarebbe Conference League, ovviamente ci sarebbe il quinto posto che potrebbe essere al netto della Coppa Italia, lo ricordiamo, perché vince la Coppa Italia per l'Europa League, e in semifinale ci sono Fiorentina, Lazio, Juventus e Atalanta. Ti chiedo, Andrea, l'obiettivo del Napoli e la strada intrapresa è quella giusta? Mi sembra che tu lo confermi. L'obiettivo quale può essere, quale deve essere?
Ma io credo che l'obiettivo per Napoli deve essere cercare di agganciare il quarto posto, ma ti dico anche il motivo.
Non ricordiamo, in questo momento è distante 8 punti a 11
sì, però. Sì, è vero, ma ci sono ancora tante partite da giocare, tanti scontri diretti. Però attenzione, io quando dico che l'obiettivo del Napoli deve essere il quarto posto è perché conosco i cuori dello spogliatoio, cioè lo spogliatoio ha bisogno di alzare l'asticella, Dario, perché altrimenti devi ambire, quando tu hai dei campioni in squadra, quando tu hai dei giocatori che l'anno scorso hanno vinto lo scudetto e oggi hanno il tricolore sul petto, secondo me mentalmente devi ambire ad alzare l'asticella. Perché è una cosa che stimola, lo hai detto tu, è l'atteggiamento che stimola il grande giocatore, o comunque in questo caso il campione d'Italia, perché questa è la definizione oggi di un giocatore del Napoli, a mirare per qualcosa in questo momento non facile, difficile, perché le altre corrono, ma ci sono tante partite, tanti scontri diretti. La Roma, lo ripeto, faccio l'esempio della Roma, perché ha infilato 6-7 risultati utili.
6 vittorie ultime 7, quindi.
Esatto, quindi il Napoli, secondo me, ha tutte le carte in regola. Sullo scontro diretto il Napoli può, a mio avviso, battere chiunque se ha la giornata giusta, quindi secondo me deve alzare l'asticella, sempre con l'idea ovviamente di non lasciare il grande palcoscenico europeo della Champions League, che è quello in cui sta giocando, e ovviamente la partita col Barcellona sarà anche importante per questo. Barcellona che ieri ha perso ci dispiace per il Barcellona, magari da italiano siamo un po' più contenti per il Napoli, insomma ha perso dei giocatori anche importanti.
Sì, è vero, De Jong e Pedri, un fortissimo rischio la gara con Napoli. L'ultima te la faccio sui margini e dove il Napoli può migliorare. Calzona ieri ha detto chiaramente c'è ancora molto da fare, noi tutti immaginiamo nella solidità difensiva, ma magari tu che sei allenatore e competentissimo vedi anche oltre questo.
No, la vedo come voi,
È talmente evidente, dici tu che insomma è lì che
sì, secondo me sì, anche il Napoli è tornato, l'abbiamo detto, è tornato a stare anche molto alto, si vede chiaramente che cerca di avere un'aggressione, una reazione alla palla persa differente, di spallettiana memoria, e però da un punto di vista di quelli che poi sono i numeri nell'andare a concedere occasioni e subire, sicuramente la difesa è il reparto che deve fare qualche straordinario in più. Ieri ci sono stati in avvio di partita due palle perse di Oliveira che potevano costare il gol, Rachmani e Juan Jesus sono sempre stati sotto pressione, ma io quando parlo di difesa non intendo solamente i quattro difensori, attenzione, io parlo di fase difensiva,
vero,
per tutta la squadra, e qui mi coinvolgo, ad esempio io ho sottolineato come una delle grandi differenze tra il Napoli della scorsa stagione e il Napoli di quest'anno sia la capacità di recupero palloni di Lobotka e Anghissà. Loro stanno giocando su dei numeri di recupero palloni inferiori a quelli della scorsa stagione, quindi io quando parlo di fase difensiva, Dario, coinvolgo tutti, non solo i quattro difensori.
Assolutamente, come diceva anche Calzona, la prima partita, l'attacco per esempio, no? con il Cagliari non ha pressato a dovere, in Napoli è andato sotto pressione in maniera troppo semplice. Caro Andrea, è sempre un enorme piacere parlare di calcio con te, spero di poterlo fare prestissimo, intanto complimenti per il tuo lavoro ad Azon e buona giornata e grazie.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
Grazie davvero ad Andrea Stramaccioni, allenatore, opinionista da Sony. I vostri messaggi, tantissimi che stanno arrivando, tra un po' Francesco Modugno, parleremo anche con Francesco De Luca, con Maurizio De Giovanni, i vostri messaggi appunto al 339-666-9990. Piccola pausa e torniamo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Tanti messaggi che arrivano, li commentiamo insieme all'amico e tra pochissimo nostro ospite opinionista. Allora leggo intanto questi messaggi. Ah, quei quattro punti buttati con Genoa e Cagliari, scrive Enzo. Poi buongiorno Bartolomeo da Germania, forza Napoli, sempre d'accordo con mister Stramaccioni, lo spirito della squadra di pressare alto, palleggiare, aver possesso palla, cose che non vedevamo da tempo. Le certezze stanno pian piano tornando e dopo tre allenatori ora. Meritava di più la Juve, lo so, ma chi se ne frega quante ne abbiamo perse immediatamente. Quindi avanti tutto e forza Napoli, un saluto da Furta Radio Marte. Che bella questa onestà dei nostri tifosi, molto diversa da altri tifosi o anche pseudo colleghi di altre zone d'Italia, devo dirlo con un pizzico di polemica, abbiate pazienza. Se analizziamo la partita siamo stati fortunati, anche questo qui dice anche benvenuto. Ma vorrei capire qual è il gioco fatto dalla Juve, solo difendersi, partire di contropiede, se non è sfortunata un gol e chiudersi a riccio. Il Napoli in grado di pressare e di prendere non soltanto il risultato ma per la nuova coesione dei calciatori. Ma tra l'altro ragazzi abbiamo sempre detto, quando il Napoli non segnava, no? Anche Roma-Napoli, Juve-Napoli, altre cose, Napoli-Inter, diciamo ma se il Napoli non segna è colpa del Napoli, non è che può essere sfortuna. Se invece la Juve non segna il Napoli è fortunato, a me questa equazione non mi quadra. Non so se è bravo più di me in matematica Francesco Modugno di Sky. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno. La matematica non è mai stato il mio mestiere, cantava.
Esatto. Non c'è dubbio, no, perché è bello sentire e leggere messaggi anche oggi di tifosi del Napoli, perché noi siamo abituati forse da queste parti a vincere ultimamente soprattutto brillando, giocando bene, non a vincere di corto muso con rigorini o con un tiro, un gol come Gatti all'andata, per dire, no?
Che è vincere però anche quello.
Certo, per carità, e nessuno si vergogna da altre parti, anzi,
ma fa una stella
in petto.
Ma no, poi vincere magari giocando a calcio, facendolo con qualità, col piacere di piacere è ancora meglio. Qui a Napoli, già penso qualche volta, da Sarri in poi l'estetica è diventata una discriminante, no? Un fattore per valutare il Napoli, che secondo me è anche un bel segnale, un segnale di una piazza che è diventata dal palato fine, che ama lo spettacolo, che ama godersi la qualità del calcio. Però poi si può vincere in tanti modi, come si è vinto ieri. Una signora Juventus che ha creato come mai, che con grande sincerità mi ha impressionato perché nonostante qualche assenza stato
è un po' diciamo il discorso al contrario, no? La Juventus gioca spesso male ultimamente, ultimi anni, specie l'anno scorso, un po' meno quest'anno, poi se gioca un po' meglio ci sorprendiamo, al contrario del Napoli. Però ci ha raggiunto un amico comune, caro Francesco, e siamo molto felici di avere con noi un amico, un signore delle panchine, un amico di Napoli, dei napoletani, Edi Reja. Ciao Edi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ascoltavi Francesco Modugno, mi dispiace, c'è anche lui con noi.
Francesco.
Grande Edi, grande amico, ma che bello.
Francesco, finalmente un po' di serenità dopo queste due partite.
Sì, infatti Edi ci voleva proprio, hai sofferto come noi sicuramente questa stagione controversa, al di là delle vittorie qualcosa è cambiato, Edi?
No, molto è cambiato, è stato bravo sicuramente Ciccio, perché ha cambiato completamente mentalità e modo di giocare, si è rivisto un po' a sprazzi il Napoli che eravamo abituati a vedere insomma l'anno precedente, sia la strada è giusta, era una nave un po' sbandata, era un po' lo sbando, non era la squadra che eravamo abituati a vedere. Adesso abbiamo visto finalmente in queste due gare, c'è stato così, chiaro, poi bisogna migliorare ancora, ci sono certo possibilità di grandi miglioramenti ancora, però la strada è giusta.
Ecco, strada giusta e Calzone a questo punto scelta giusta, non voglio coinvolgerti sulle scelte di Garcia e di Mazzarri, per carità, ma l'intuizione l'ultima è De Laurentiis, dopo tanti errori forse è quella giusta.
No, ma lui c'ha sempre queste trovate, queste intuizioni. Io difatti, come ho visto che stava trattando Calzone, ho detto speriamo che lo prenda, perché ero convintissimo che la squadra poteva riprendere ancora, forse poi cioè abbiamo perso praticamente 4-5 mesi. Ci abbiamo perso, perché mi sento oramai.
Certo, è bellissimo che tu lo dica.
Mi sento un po' così napoletano, ho un affetto profondo insomma, per questa squadra e anche per la famiglia De Laurentiis. E ho detto, ma finalmente l'allenatore è giusto. Non perché non stimo Mazzarri, chiaramente, però è una filosofia, un modo diverso insomma di vedere calcio. Mazzarri va bene magari dall'inizio, quando li prepara in la squadra lui gioca in una certa maniera, lo sappiamo, però Calzona è uno che è stato anni con Sarri e poi è stato anche un anno con Spalletti e pertanto conosce perfettamente la squadra e anche il modello di gioco, insomma lui ero convintissimo che facesse bene, ma non lo dico adesso, l'ho detto subito.
No, ci credo, conoscendoti.
Appena l'ha preso, ho detto questo è l'unico allenatore che può cambiare il volto del Napoli.
Per fare cosa, poi lascio l'ultima domanda a Francesco, per fare cosa a questo punto Edi? Cioè per arrivare al quarto posto, per andare in avanti in Champions?
È un po' tardi, mancano poche partite e non puoi sbagliarne nessuna. Cioè devi fare 30 punti su 11 gare.
Sì.
Può anche farli, perché questa è una squadra che è capace di tutto, perché ha un potenziale diciamo enorme, no? sotto il punto di vista, però niente, bisogna essere convinti. Ieri ho visto la squadra convinta, l'ho vista giocare come i vecchi tempi, anche se la Juventus ha avuto un 2-3 palle importanti, però concesse dal Napoli, insomma, no? Per errori di disimpegno e poca attenzione. Però se migliora l'aspetto difensivo, che una volta persa palla sono tutti organizzati per riconquistarla come eravamo abituati a vedere, è chiaro che Calzona lavorerà sotto questo punto di vista, perché l'ha detto anche ieri mi sembra, no?
Sì,
c'è ancora molto da fare, c'è da lavorare ed è giusto che sia così, però io sono speranzoso e sono convinto, Ciccio, che abbiamo così avuto una conoscenza e anche un buon rapporto e credo che ci riuscirà e spero che rimanga
anche oltre quest'anno. Bello che tu lo dica. Francesco Modugno, una domanda per Edi Reja prima di salutarlo.
Edi, ma che nostalgia, Edi. Io penso ai Napoli e tuoi con Blasi, col Pocio, con Zolaieta, con Gargano. Le prime grandi notti di questo Napoli, del nuovo vecchio Napoli, che meraviglia. Edi, tu hai fatto, hai avuto anche l'esperienza di CT, no? Adesso Ciccio si ritrova a vivere, no? A condividere. Questa duplice missione, quella della Slovacchia, bella anche quella, perché poi gli europei
certo,
chiaramente
dimmi,
volevo chiederti si riesce a coniugare, a far convergere i due sport, che è particolarmente complicato, perché tu sai che significa fare il CT e sai che significa allenare una squadra come il Napoli. Pensi sia un grande sforzo poter
fare il CT, io almeno per quanto mi riguarda, che sono stato in Albania per 4 anni, è molto più diluita la cosa, insomma, la senti solo la settimana che c'hai le partite, però adesso poi l'europeo è un'altra cosa, perché lì dovrà decidere, insomma, se rientrare e fare per questo, diciamo, scorcio di campionato di europeo. Secondo me potrebbe anche farla, però sai, Francesco lo saprà lui, perché certo. io non so, ben che là c'è Hamsik che è un punto di riferimento importante, insomma.
Si può fare in teoria. Nel salutare,
secondo me secondo me si può anche fare, però chiaramente adesso deve fare di tutto per il Napoli, arrivare a portarlo il più in alto possibile. Questo sarebbe, diciamo così, la speranza un po' di tutti i tifosi napoletani, anche via.
Sono convinto
che ce la farà.
Ah, bene, ultima te la faccio, su, perché tra una settimana quasi, un poco più, c'è Barcellona-Napoli, anche lì Napoli ha qualche chance in più dopo queste partite recenti?
No, io sono convintissimo, lo ero anche prima, anche se magari ho detto, beh, nel giro di 15 giorni Ciccio riuscirà a mettere, non dico a posto il 100%, ma siccome è una squadra che lui conosce, sapeva perfettamente i meccanismi e sapeva anche che cosa poteva ottenere da questi ragazzi qua, pertanto non è che inizia dal nuovo, praticamente sta ripassando la filosofia della squadra che era già precedente. Io penso che i ragazzi lo stanno seguendo,
quindi col Barcellona ci sono possibilità concrete.
Io sono convinto che ce la faccia.
Vedi, proprio veloce che Dario va di fretta.
No, è il mister che deve andare di fretta, ho promesso di rubargli poco tempo.
Allora, sei tra le persone più influenti per De Laurentiis, sei tra quelle che ascolta di più e a cui vuole più bene. Sei amico di Calzona, ma non è che a un certo punto hai detto Aurelio a Calzona?
Può essere.
Come?
Hai maturato la scelta insieme a lui?
No, assolutamente, ci siamo sentiti un paio di volte nei momenti di difficoltà, eccetera. No, questa è stata una sua intuizione. E io, come ho visto il nome di Calzona, ho detto, cavoli, non ci ho neanche pensato. Lui ha avuto veramente un'intuizione straordinaria, guarda, è stato veramente. Bisogna dare dei meriti, sai, perché fare una scelta così non era facile. Avrà detto, secondo me, diciamo, peggio di così non può andare, perché prima con Garcia e poi Mazzalli, poi è stato sfortunato perché gli è mancato Osimhen, sono mancati i giocatori, ha avuto degli infortuni e poi oltretutto questo mi dà l'impressione che era una squadra che dal punto di vista fisico che avesse delle difficoltà.
Vero.
Perché è stata fatta un po' una preparazione così, ho visto anche lì gli infortuni all'inizio, insomma, no? Ho detto, ma insomma, c'è stato qualcosa che non andava. Adesso a me dispiace non parlare bene di questo periodo, perché sono sempre colleghi che ho avuto difficoltà, però era.
Gli errori si commettono, mister, quindi ci può stare. Gli errori si commettono, quindi puoi dire ci può stare, qualcuno che sbaglia.
No, mi dispiace solo che è stato buttato via un po' di tempo. Insomma, su una squadra che era già abituata a giocare in una certa maniera e tutti ci aspettavamo ancora un campionato diverso. Non dico da vincere il campionato, però secondo, terzo posto era una squadra che poteva ancora lottare, insomma, insieme con l'Inter per lo scudetto, insomma. Perché non è cambiato molto, è cambiato di dietro un grande giocatore come Kim, però non è sufficiente un giocatore per vedere una squadra giocare in quella maniera, mentre adesso sta riprendendo.
È verissimo. Nel salutarti, caro mister, tantissimi messaggi per te, sai, qui a Radio Marte, a Napoli in generale sei amatissimo. Uno racchiude tutti, secondo me, questo di questo amico che scrive: tanto amore per mister Edi, è quello che pensiamo tutti.
Grazie. Ma anch'io sono innamorato di Napoli e dei napoletani.
Ti aspettiamo presto qui anche con la signora Livia, alla quale va un abbraccio particolare.
Sì, grazie, molto gentili. Ciao Francesco.
Abbraccio. Ti vogliamo bene. Ciao.
Un abbraccio e grazie. Direi, davvero dovevo volare in pubblicità. Francesco, ti saluto tra poco, quando incrociamo anche un altro Francesco De Luca. Ok, a tra pochissimo con voi due.
Bye.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E allora, bellissima chiacchierata sempre con Eddie Reja, che è davvero un signore assoluto, una persona di grande valore, di grande spessore, oltre che insomma un ex allenatore del Napoli che ha fatto tante cose belle qui. Restano sempre le persone, scrive questo amico, oltre i valori del professionista, scrive Angelo. Caro Francesco, allora Reja crede in Calzona che può portare il Napoli più in alto, non si è sbilanciato, può invece qualificarsi ai quarti e soprattutto può restare anche dopo questa stagione. Mi sembra un'investitura importante di Eddie Reja, che al di là dell'amore che prova per il Napoli è sicuramente uno di grande competenza, perché devo dire che Reja, sì, tra le righe mi disse: non so se Ancelotti può fare bene nel Napoli, ma non per il valore enorme di Carletto Ancelotti, ma per il tipo di empatia, di chimica che invece Calzona può avere col Napoli, un po' come diceva poco fa, non per colpe di Garcia e di Mazzarri, ma perché non andavano bene per questa squadra. Questo è un po' il concetto.
Può tutto perché è un allenatore capace, che ha conoscenze, che può secondo me assecondare quelle che sono sempre state, no, le attitudini di questa squadra, una certa idea, una certa visione di calcio, un modo di lavorare, di interpretare anche un po' l'ambiente. Qui c'è stato, conosce il gruppo, lo spogliatoio. Secondo me, come diceva Reja, davvero De Laurentiis ha avuto l'intuizione giusta, quella geniale, quella che poi certi personaggi come De Laurentiis ogni tanto sanno tirar fuori e anche un po' sorprendere. E quindi ci sono i margini perché la squadra risponde, perché i numeri inducono alla fiducia, quantomeno a provarci in maniera seria, in maniera concreta, perché il Barcellona è squadra forte, ma contro la quale il Napoli in Champions se la può giocare. Sai, se vai avanti in Europa, se continui la stagione in un certo modo, perché poi magari non riflettere, non pensare anche a un futuro con lui? È vero, è prematuro.
Molto prematuro, ma è chiaro che la speranza è legata.
Il calcio è fatto anche di queste meravigliose storie. Quando Silvio Berlusconi prende Arrigo Sacchi, non voglio fare nessun tipo di paragone, lì si è fatta veramente la storia del calcio. Ma chi ci avrebbe scommesso in quel momento? E quante ce ne sono di storie così?
O anche il Napoli con Sarri dopo Ancelotti, no, se vogliamo. Però ti interrompo un secondo, perché saluto anche colui che scrive: il colpo di mercato Calzona. Oggi il punto sul Mattino, prima pagina del Mattino Sport, del capo servizio appunto delle pagine sportive, Francesco De Luca, che saluto. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ascoltavi Francesco Modugno, dall'altra parte.
Ciao Francesco, buongiorno.
Buon pomeriggio.
E allora, Francesco, Modugno, devo fare così per cognome, tipo scuola, stavi concludendo, sì. Così ti saluto anche e do spazio invece all'altro Francesco. Quindi speri che Calzona possa proseguire, significherebbe tanto, no? Significherebbe che il Napoli avrebbe firmato un finale di stagione importante.
Spero che si possa vivere e raccontare un finale di questo tipo qua, con un epilogo bello e poi magari una riflessione su risultati concreti, importanti. Ripeto, è stata questa l'intuizione del momento, ma perché non possa poi essere questa una scelta definitiva? Può rivelarsi l'allenatore giusto, fino ad ora lo è stato, perché non auspicarlo, augurarlo anche a lui. Ti lascio però a Francesco, che è... Mi piace sentirlo anche a me. Un abbraccio a tutti.
Grazie a Francesco Modugno di Sky. Caro Francesco De Luca, la mossa di De Laurentiis con Calzona è azzeccata, può essere azzeccata, scrivi oggi appunto sul Mattino. Quindi noi cercavamo conferme dopo la vittoria, che poteva essere illusoria, come avevi proprio scritto anche tu sul Mattino di Reggio Emilia. Ieri, al di là del risultato in cui il Napoli è stato premiato degli episodi, abbiamo avuto conferme, è così?
Sì, decisamente sì, abbiamo avuto conferme, abbiamo avuto anche la conferma che Calzona non è più il vice di Spalletti, il vice di Sarri, ma è un allenatore che sta facendo un suo percorso, importante, probabilmente particolare, perché è l'unico che in Italia allena una nazionale e allena un club, e non è che lui poi si è andato a copiare il gioco di Spalletti. Lui conosce questa squadra, ma d'altra parte i giocatori del Napoli sono giocatori di livello internazionale, quindi questa è una squadra che è stata seguita in tutta Europa e in tutto il mondo lo scorso anno. Ci sta mettendo del suo, non è che ha fatto soltanto una copia in carta carbone, certo, perché ha ridato un'organizzazione a questa squadra. Secondo me anche da un punto di vista comportamentale, morale, ha fissato delle regole che secondo me sono chiare, e lo ha fatto, come scrivemmo sul Mattino con Eugenio Marotta all'indomani della partita contro il Barcellona, sì, lo ha fatto proprio subito dopo l'episodio di Kvaratskhelia, che non fece gestacci, non disse parole, però aveva questo sguardo torvo, come ricordiamo con dopo la sostituzione contro il Barcellona. Ha fissato delle regole, ha fatto delle puntualizzazioni necessarie, doverose, poi in un momento della stagione molto complicato.
Ti chiedo anche, sì, vorrei aggiungere una cosa. No, ti volevo chiedere anche sulle dichiarazioni.
Ascoltavo quello che diceva Francesco Modugno. Sì, sarebbe bello se questa bella favola moderna di Calzona potesse proseguire anche nella prossima stagione, però questo credo che poi questo lo stabilirà il tempo. Insomma, io credo che in questo momento il Napoli abbia soltanto il presente su cui basarsi, quello che è il futuro. Purtroppo a tutti piacerebbe, a me personalmente piacerebbe che arrivasse l'annuncio di un accordo con Kvaratskhelia, di un
come scrivi anche, no, di una volontà che sembra poter rimanere, ma bisogna affrontare questo argomento.
Però penso che sia troppo presto,
certo,
c'è il presente che incombe.
Assolutamente, infatti poi volevo chiederti che una delle cose secondo me positive sono le dichiarazioni sia di Raspadori che di Calzona, perché il Napoli ha vinto una partita molto importante, finalmente premiato degli episodi, per carità, però se Calzona dice dobbiamo ancora lavorare tanto, dobbiamo ancora migliorare in molte cose,
ragione,
i segnali sono positivi, Raspadori che dice non ci accontentiamo, e allora siamo un pochino più confortati.
Certo, allora sicuramente vedere una squadra, un allenatore famelico, una squadra famelica, è bello. Calzona ha ragione, perché il gol che è stato preso ieri, il gol dell'1-1, è incredibile. Non si può prendere in vantaggio in una partita così importante un gol di quella maniera, lasciando da solo chiesa tirare. Poi il Napoli, per carità, è stato sorretto dalla fortuna, che è una componente che fa parte della vita e quindi fa parte anche del calcio, però non si possono commettere certe leggerezze, cioè non ti puoi perdere un avversario in quella maniera come è accaduto nella partita con la Juventus. Certo, nel primo tempo anche Bremer ha fatto una cappellata,
sì,
però insomma, nella condizione in cui è il Napoli se vuole puntare al quinto posto, che diciamo è il massimo degli obiettivi in questo momento, a meno che il Bologna non abbia un crollo clamoroso, ma se il Napoli vuole puntare al quinto posto nelle ultime giornate dovrà sbagliare zero, perché è chiaro che ha bisogno di fare tanti tanti punti.
È vero, infatti il concetto è proprio questo, il Napoli non può più sbagliare, 11 partite più quella del Barcellona, c'è Napoli-Torino,
le può perdere, perché chiaramente la partita con l'Inter ti mette di fronte a un avversario quest'anno molto più forte di te, Barcellona è una partita dentro fuori, ci sono gli scontri diretti, però diciamo che certi errori proprio di distrazione non te li puoi consentire.
Assolutamente sì. Francesco, ti leggiamo ancora domani sul Mattino, grazie sempre,
grazie
per la tua disponibilità.
A voi. Grazie,
un abbraccio a Francesco De Luca, capo sport del Mattino. Questo amico scrive: per favore non iniziamo a fare subito santi ed esaltazioni, ieri è stata una vittoria importantissima ma piena di sbavature, troppe, alcune inaccettabili, potevamo anche perderla per tutto quello che abbiamo concesso, ci è andata molto bene. Io ripeto, è bellissimo questa onestà di pochi tifosi, i napoletani sicuramente lo sono, è vero, non ci stiamo esaltando, io sono molto confortato dai segnali del gioco, della convinzione, della fame nel cercare la vittoria alla fine, e sulla respinta del rigore di Osimhen, segnali che si erano intravisti col Sassuolo, una partita troppo facile per essere vera. E allora mi affido a colui che ne sa più di me, Pasquale Casale, segnali importanti al netto delle sbavature che sono state notevoli in difesa ieri. Buongiorno,
sì, segnali importanti sotto tutti gli aspetti, anche quella strada.
Certo, sì. Il vento è cambiato, è importante anche quello, caso, chiaro.
Poi nel caso è importante, perché poi gli episodi fanno la differenza, sbagli un gol, ne fai uno, insomma, è un momento decisivo. Chiaramente ieri è una partita che avrebbe vissuto del risultato, sarebbe stato determinato soprattutto da questo, e noi non abbiamo sbagliato, ovviamente sì, anche se ha avuto qualche occasione in più, anche se ci sono state le solite così sbavature difensive inspiegabili per come sono, perché sono situazioni sempre sulle chiusure,
Infatti stavo grandi... chiedendo, volevo chiedere sul
aspetto delle grandi giocate della Juventus, ma proprio le chiusure elementari, come poi è successo con il Barcellona, insomma, quindi che andrebbero facilmente eliminate.
Infatti innanzitutto devo farti gli auguri, perché hai compiuto 65 anni sabato, quindi tanti auguri. Grazie. Di cuore a un grande napoletano, ex azzurro allenatore. Ti chiedo, Pasquale, per esempio questo amico scrive: Bruno, la difesa è il vero punto debole di questa squadra e non c'è soluzione. Ecco, c'è un problema più di individualità, di interpretazione delle fasi di gioco, oppure c'è un margine anche importante se si organizza meglio la fase difensiva?
Allora, io voglio fare riferimento a quello che ha detto De Rossi.
Sì.
Io ero bravo non a entrare in scivolata, non ero uno che faceva una scivolata a partita, non a rubare palla ma a temporeggiare. Per dire che cosa? Quando hai un giocatore fondamentale che sta sulle traiettorie, un po' come l'era Giorginio, non era uno, sì, che entrava, ma no? E quindi la difesa, soprattutto queste lettura, palle filtranti, sì, vanno interpretate. Se difesa intende l'insieme è una cosa, ma se intende solo l'ultimo reparto difensivo, insomma, cambia tutto. Io penso che le responsabilità sono un po' da dividere fra centrocampisti che non hanno certe qualità, che sono bravi nel tenere palla, anche ad aggredire alto, però quando poi devono stare su queste traiettorie diventa difficile. Anche il gol che abbiamo preso, insomma, in otto nessuno va a chiudere,
nessuno esce in modo, infatti.
Quindi
lì ti chiedo, è un problema anche di uomini, cioè Juan Jesus, Rachmani, Ostigard sono in grado, Nathan sono in grado di leggere, sì, queste
l'ultima linea è già tardi, quando l'ultima linea deve chiudere sempre continuamente sotto pressione queste parti, ma lì sulle traiettorie ci sono questi centrocampisti posizionati, no? Perché sono giocate abbastanza chiare, non è che sono di controripartenza. Nella controripartenza va bene, ci sta che perdi la linea e lì ti affidi al difensore. Quando c'è una squadra schierata e le palle filtrano, c'è anche una responsabilità di metà campo, insomma, che noi manchiamo in queste cose. L'abbiamo insomma mascherato l'anno scorso, perché il Napoli giocava sopra ritmo, insomma, sempre impressionato, in un'aggressione continua, quindi limitava i danni, ma in alcune partite, se ci ricordiamo, che ci sono costate anche la Champions con Milan, abbiamo patito molto queste situazioni qua di non copertura dei centrocampisti. Quindi poi abbiamo sempre Di Lorenzo, un magnifico giocatore che però spesso lascia la linea e ci crea qualche problema, insomma. Se avessimo un centrocampista che va a tappare il buco sempre, questo eviteremo molto di queste situazioni pericolose.
Diciamo, Anghissà lì deve crescere evidentemente, non solo Lobotka,
ma anche Lobotka è uno che ruba palla, molto, che ruba palla, che però queste situazioni qua le soffre un po', spesso si fa trovare dietro la linea la palla in queste situazioni e non riesce a dare il suo nell'ultima linea, difficilmente lo trovo nell'ultima linea a chiudere il buco, nella pressione, nel rubare palla è formidabile, manca un po' in questo, quindi certe caratteristiche non le abbiamo e quindi siamo costretti spesso a giocare solo al ritmo. Anche ieri abbiamo subito quando abbiamo cominciato a palleggiare e non ripartire più, e quindi abbiamo perso le palle, certo, andando in fatica, dobbiamo migliorare, certo, perché non ha avuto il tempo di lavorare molto questa squadra, però col tempo sicuramente saprà risolvere il problema.
L'ultima te la faccio appunto sugli obiettivi del Napoli a questo punto. Ricordiamo meno 4 dall'Atalanta, che in questo momento è sesta e sarebbe Europa League al netto di altre situazioni e di altri posti in Champions. È l'obiettivo più probabile per il Napoli, o pensi che si possa fare ancora di più?
Guarda, io mi concentrerei partita per partita, perché è troppo lungo il recupero, è lungo.
È troppo anche controversa la stagione fin qui.
Però mi concentrerei molto sulla partita di Porto, perché è troppo determinante per il futuro del Napoli. Io penso che il Napoli e il Barcellona abbia qualche problemino anche loro in difesa, e se noi arriviamo progressivamente a una condizione migliore con Osimhen e Calafiore possiamo passare il turno, e questo comporterebbe anche la agganciata di Juventus in chiave mondiale, certo, campionato mondiale. E quindi secondo me in questo momento l'obiettivo importante è questo. È chiaro, gli altri sono di conseguenza, per trovare la forma devi vincere anche in campionato, quindi sono molto legate, però mentalmente una partita importante è quella di
il 12 marzo, di martedì prossimo,
fondamentale anche per una questione economica, per il suo, certo, ballo troppo interessi, ma in una sola partita che, ripeto, non dico alla pari, ma siamo molto vicini al valore del Barcellona, insomma, alle possibilità del Barcellona.
Pasquale, grazie, un caro abbraccio e ancora auguri per sabato.
Grazie.
Grazie a Pasquale Casale. Pubblicità, tra poco su Marte a Terra. Maurizio De Giovanni.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Tantissimi messaggi che arrivano, cercherò di leggerli tra poco. Abbiamo detto che con noi un grande tifoso del Napoli, grande competente, giornalista, così lo metto subito in difficoltà, soprattutto un fuoriclasse come scrittore e sceneggiatore, Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio, buongiorno.
Ciao Dario, ciao, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. Per mia sfortuna non sono giornalista.
Per nostra sfortuna, ma hai deciso titolo, giustamente di fare lo scrittore.
Questo titolo da inserire tra gli altri, quindi non ho la fortuna di essere un giornalista, questo però mi consente di non essere obiettivo per mia fortuna. Quindi.
Subito sì, hai fatto un dribbling alla Quaraschelia, alle mie domande. No, però io ti volevo andare sul discorso prima emotivo. Intanto grazie per essere con noi, ovviamente, ed è un piacere sentirti bene. Ti chiedo, respiri? Stai respirando finalmente aria diversa, ossigeno?
Allora, io vedo la partita di ieri in tandem con quella di Cagliari. Secondo me noi ieri ci siamo ripresi due punti che abbiamo perso a Cagliari.
Giusto.
Ti dico subito.
Giusto.
La Juventus ha avuto 5 limpidissime occasioni di gol, limpidissime. Io credo che sia quasi impossibile che capiti una partita contro una squadra con quei valori tecnici che ha 5 occasioni come quelle, io ne ho contate 3 di Vlahovic, il colpo di testa, il palo e la palla recuperata dopo che l'ha persa Traoré, per intenderci, nel primo tempo, poi quella di Cambiaso quella di Rugani alla fine. Cioè sono 5 occasioni limpide. Io sfido chiunque a immaginare di poter concedere 5 palloni come quelli a una squadra come la Juventus e a cavarsela. Quindi io direi che la sfortuna enorme, l'errore grave, la pluralità di errori che hanno portato al gol del pareggio di Cagliari vadano visti nella compensazione con questi, con certo, questi con questi 5 colpi di fortuna che abbiamo avuto invece ieri. In realtà il Napoli ha molte, e per rispondere alla tua domanda, ha guadagnato molto in mentalità, in testa, in limpidezza e anche in consapevolezza. Non è guarito ancora,
No, ma infatti io
concede tantissimo, la difesa è carente. Io continuo a pensare che alcuni giocatori, penso a Olivera, non consentano un'uscita dal basso come viene richiesta con forza da Calzona. Mario Rui offrirebbe una maggiore qualità, oltre a un discorso di sovrapposizione su Quaraschelia, che farebbero guadagnare tantissimo al georgiano, ma questa è una vecchia idea mia. Cioè, a mio modo di vedere, che crolla il rendimento di Quaraschelia, l'efficacia, non il rendimento, ma l'efficacia di Quaraschelia con Olivera in campo piuttosto che a quando c'è Marco.
Sono d'accordissimo con te, però voglio girarti un altro pensiero in questo tipo di discorso che stiamo raffrontando insieme. È un po' un mantra, amo pensare che sia così, cioè il Napoli quando non ha aderito alla propria vocazione offensiva, quella che ci ha fatto vincere lo straordinario scudetto, è stato anche punito dalla sfortuna, ha tante colpe, il Napoli, la società, gli allenatori, i calciatori, per carità. Però insomma, quando invece è tornato a giocare, diciamo, secondo i canoni più vicini alle caratteristiche dei giocatori, è stato premiato dagli episodi, e forse è proprio un destino, è un segnale anche metafisico. Dai,
quando tu ti svegli positivo,
sì,
le cose normalmente ti vanno bene. Quando ti svegli negativo,
e le chiavi, diciamo, queste parti,
tutta una serie di piccoli contrattempi che non è che dipendano dal fatto che tu sei negativo, ma li vedi, ti pesano, incidono sul resto. E secondo me al Napoli quello era successo. Io credo che il vero grande problema del Napoli sia stata la gestione Mazzarri. Garcia lascia, il pessimo Garcia lascia il Napoli al quarto posto, con il credo terzo attacco della Serie A e con tantissime incrostazioni relative a
condizione atletica pessima e altre cose, no,
all'anno precedente, esatto. Mazzarri lascia il Napoli al decimo posto, con un attacco che scivola al penultimo posto, con due gol fatti in campionato nella sua gestione, con 9 partite senza segnare, 9 partite su 12. Cioè, la gestione Mazzarri, che è stata, poverino, io voglio bene a Mazzarri e non mi sento di caricargli le colpe addosso che non ha, ma è un dato di fatto che Mazzarri lascia il Napoli così. Se avessimo, io credo, preso calzone occhi per lui, un calzona, ecco, dopo Garcia, probabilmente adesso saremmo parlando di altri obiettivi, magari lamentandoci lo stesso, perché ancora avendo in mente quello che è successo l'anno scorso ci saremmo lamentati comunque. Ma io credo che sia stato veramente un problema, cioè la gestione Mazzarri è stata veramente qualcosa di critico per il Napoli. Poi l'arrivo di Sinatti insieme a quello di Calzona, perché Sinatti è una
risposta
importantissima che non va dimenticata. Io credo che molto della buona condizione, tutto sommato, che per esempio ha Traoré in questo momento, ha inciso questo. Ma tu pensa soltanto a questo, Dario. Il problema della gestione Mazzarri ha portato a una lista UEFA che ci costringe ad affrontare il Barcellona con 3 centrocampisti di ruolo.
Con Cajuste molto in dubbio,
cioè,
diciamo,
noi
quasi
per attrezzare, per portare i giocatori che avrebbero potuto nell'eventualità consentire a Mazzarri di giocare a 3, cioè con la difesa a 5 per intenderci, noi abbiamo dovuto rinunciare ai centrocampisti in una maniera drammatica. Cioè noi abbiamo oggi come oggi, con l'infortunio di Cajuste, non abbiamo possibilità di cambiare i 3 centrocampisti se non cambiando il modulo di gioco.
Verissimo, infatti è una situazione che rientra, no, nella confusione estrema di questa stagione. Però a questo punto, Maurizio,
anche Rezzelischi che non sono in lista,
neanche Demme, ovviamente non neanche lista Serie A,
ovviamente neanche Demme, esatto.
Ti chiedo a questo punto che tipo di obiettivo concretamente può il Napoli puntare.
Ma il Napoli, allora, posto che è altissima la probabilità che l'Italia abbia 5 posti in Champions,
sì,
il Napoli il quinto posto ce l'ha a 4 punti.
4 punti, sì, la Roma.
Che torna una squadra che deve venire a giocare a Napoli, peraltro.
Sì.
Cioè il Napoli ha importanti chance. Sta mettendosi a posto per affrontare queste chance. Il Napoli deve giocare a Milano con l'Inter. Se prendi punti a Milano con l'Inter, sono punti guadagnati sugli altri, perché nessuno va a Milano a prendere punti. Non so se mi spiego.
Sì, questo è vero.
Se batti negli scontri diretti il Bologna, che deve venire al Maradona, scusami, ma io non riesco a considerare il Bologna come una cosa imbattibile.
Infatti è sorpresa.
Quindi il Bologna, che deve affrontare al Maradona, l'Atalanta, che deve affrontare al Maradona, devi andare a Firenze. Sono tutti scontri diretti. Diciamo che tu hai giocato già tutti i jolly.
Ecco,
cammini sul
forse l'ansia è quella, no? Maurizio, tu sei anche esperto di suspense nei tuoi splendidi romanzi noir.
Cammini sul filo, cammini
che
sul
non
filo
puoi più sbagliare,
rete,
purtroppo.
Cammini sul filo senza rete. Questo comporta che devi stare più attento, ma non rende impossibile la cosa. Secondo me il Napoli ha il dovere di puntare al quinto posto. Il quinto posto è molto difficile da raggiungere, perché a mio modo di vedere, per contenuti tecnici, la Roma, per come sta giocando e per con la fiducia che ha, se continua a mantenere in ottime condizioni la propria coppia d'attacco, che a mio modo di vedere è la più forte d'Italia, perché Lukaku e Dybala, se stanno bene, sono meglio di Lautaro e Thuram, di
anche dei nostri, sì.
Anche dei nostri, secondo me, sì. Dybala è un fuoriclasse assoluto,
Sì,
cioè, se quei due stanno bene, la Roma, secondo me, è una che prende sicuramente uno dei due posti. Io continuo a credere che alla portata del Napoli sia uno degli altri due. 8 punti, secondo me 8 punti con lo scontro diretto dentro su 11 partite si possono fare. Sono disponibili senza 3 punti, Dario.
È vero, assolutamente. Devo purtroppo salutarti, però un'ultima domanda te devo fare su Kvaratskhelia, che è un personaggio, un calciatore molto letterario. Tu mi insegni, è un po' il manifesto di un Napoli che è tornato, o sembra essere tornato?
Kvaratskhelia, a mio modo di vedere, è l'unico vero fuoriclasse che è il Napoli in squadra. Molto più inferiore per rendimento a Lobotka, che è una sorta di robot, però non è un fuoriclasse Lobotka, è uno straordinario, meraviglioso calciatore. Osimhen è determinante, ma non è un fuoriclasse. Secondo me Quaresma è l'unico vero fuoriclasse che è il Napoli, va supportato. Io continuo a non capire per quale motivo non si capisca che un terzino che si porti dietro uno dei difensori rende Quaraschelli esplosivo.
Sì.
Olivera fa sovrapposizioni interne, cioè Olivera si accentra istintivamente nel campo, lasciando Quaraschelli solo. Traoré un po' lo supporta, però non ha lo spunto Traoré. Traoré non ha il cambio di passo, non ce l'ha ancora almeno. Quindi secondo me, se andiamo a Barcellona con Mario Rui, io mi auguro che si vada a Barcellona con Mario Rui, secondo me ci si può giocare la partita.
Caro Maurizio, è sempre un grande piacere e onore averti con noi. Grazie, un abbraccio, ti seguiamo in tutte le cose che fa, ovviamente. E a prestissimo.
Ciao, a presto. Ciao.
Un abbraccio a Maurizio De Giovanni, nostra grande eccellenza napoletana. Grazie a tutti voi, tantissimi messaggi. Torniamo questa sera 20:21 con Emanuela Castelli. C'è un messaggio che racchiude un po' anche il mio pensiero, perché poi non dobbiamo mai essere troppo, diciamo, esagerati. Quando perdavamo con Empoli e Spezia in casa tirando 1000 volte a 0, ce la prendevamo con i calciatori. Mourinho ci ha vinto un triplete demeritando Forza Napoli sempre, per dire, non esageriamo ad essere togati sempre in questo senso. Fatemi salutare Gigi Soriani in regia, da parte mia Dario Sanatra e tutto. Arrivano Timo e Gigio, però una dedica speciale per questa puntata a un grande tifoso del Napoli che è venuto a mancare e ci manca già, Pasquale Di Stasio, puntata dedicata a lui. Grande tifoso, persona speciale, e da su starà godendo per questa vittoria sulla Juventus. Ciao a tutti.
Marte Sport Live.
Lo sai che lunedì sera c'è un unico e solo appuntamento?
Ci sono cascato di nuovo?
Il bello del calcio, tutti i lunedì! Ci sarai anche tu, Giro Salatino?
Eh sì, conduce Claudio Mercurio!
Ma è tutto targato Radio Marte. Il bello del calcio 20:50, canale 11, Televomero.
Il bello del calcio, vi aspettiamo!